Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Dagli studi di IBR Scampia, Pino Sacco vi dà il benvenuto al Calcio Sprint. Buonasera a tutti, siamo in attesa di avere la formazione. Appena arriva ci sarà qualche nostro rappresentante di lista, come si dice, a darla, anche perché potrebbe essere, diciamo, che giocano tanti napoletani. Una cosa è sicura, che avremo Di Lorenzo capitano non solo del Napoli ma capitano anche della nazionale, perché così va. Buffon non c'è, c'è Vicario, per cui avremo il piacere di vederlo anche in nazionale. Stasera noi diciamo sempre le stesse cose, ma stasera veramente la puntata è molto molto importante, quindi tra breve passerò la linea al vice direttore del Napoli Online e sarà lei a presentarvi gli ospiti, per cui vi saluto e passo la linea ad Emilia.
Sì, grazie Pino. Buonasera ai nostri amici in ascolto. Vi ricordo anch'io che siete su Radio IBR Scampia e benvenuti al nostro appuntamento del lunedì. Io saluto subito chiaramente la regia, in primis Valerio Granato, poi i miei colleghi e fonici Riccardo Cerino ed Emanuele Arinelli. Stasera mancherà la mia collega e amica Gabriella Calabrese, ma la ritroverete giovedì per l'altra trasmissione. Aspettando l'arrivo del nostro Marco Lepore da Monza, noi partiamo subito a parlare di calcio e chiaramente aspettando la ripresa del campionato. Stasera la nazionale di Spalletti, come ha ricordato Pino, per la fase a gironi, la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Nations League, affronterà Israele al Blue Energy di Udine alle 20:45, quindi tutti a tifare Italia stasera. Come ricordava il mio direttore, Di Lorenzo, il capitano del Napoli, indosserà la fascia di capitano della nazionale, perché Gigio Donnarumma dovrebbe lasciare il posto a Vicario e ci sarà posto anche per Alessandro Buongiorno, quindi la difesa della nazionale sarà praticamente, parlerà napoletano stasera. Quindi Spalletti ha deciso per l'azzurro più azzurro. Aspettando le formazioni ufficiali, adesso è presto, quindi tra un po', io vorrei subito passare la linea ad Emanuele Arinelli, il nostro esperto di Serie B, Serie C e chi più ne ha più ne metta. Quindi io lascio subito la linea a te, Emanuele, dici tutto.
Sì, buonasera a tutti voi e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa settimana, via pause nazionali, si è giocata appunto solo la Serie C, quindi parliamo del campionato. E partiamo dall'anticipo: il derby campano tra Cavese e Turris, vinto 1-2 dalla squadra di Capriola con doppietta di Giannone. La squadra di Torre del Greco sabato alle ore 17:30 ospiterà il Giuliano, che ha vinto il suo match 1-0 contro la Juventus Next Gen grazie alla rete di Baldé. Articolo di Giuliano, Juventus Next Gen, che potete trovare sul nostro sito ilnapolionline.com. La squadra di Bertotto colleziona la vittoria numero 4 nelle ultime 5 partite, vola a meno 2 dal primo posto, che è occupato ormai dal solito Benevento, che ha battuto il Latina per un rotondissimo 5-0. Un altro 5-0 l'abbiamo visto anche nel derby campano tra Avellino e Casertana, con i Lupi che, dopo un brutto inizio di stagione, l'abbiamo anche raccontato nel corso delle trasmissioni, stanno trovando però la quadra giusta per risalire in classifica. Parliamo dell'Avellino, che nelle ultime due partite ha segnato 9 gol e ne ha subiti 0. Sconfitta invece per il Sorrento a Cerignola per 2-0, dove i pugliesi attualmente si trovano al secondo posto e sicuramente sono la sorpresa di questo campionato, insieme al già nominato Giuliano di Valerio Bertotto.
Bene, grazie, grazie Emanuele. Ovviamente dicevo, aspettiamo la ripresa del campionato, chiaramente aspettiamo il Napoli che ritornerà, scenderà in campo e lo farà domenica al Castellani contro l'Empoli. E le ultime notizie, diciamo, in merito alla formazione parlano di un Alex Meret che probabilmente però si aspettano ancora, si valutano ancora le sue condizioni, potrebbe non esserci neanche contro l'Empoli, quindi dovremo ancora aspettare la gara in casa con il Lecce. E però diciamo che possiamo, sì, mi ricordavano dalla regia che da domani saranno in vendita i biglietti Napoli-Atalanta del 3 novembre, grazie regia, anzi grazie direttore, ecco. Quindi volevo chiedere, nel frattempo che aspettiamo i nostri ospiti, volevo chiedere a Riccardo se, siccome i nazionali azzurri sono un po' sparsi in giro, quindi si sta giocando, credo stia giocando Kvaratskhelia con la sua Georgia, Riccardo, ci puoi dare qualche notizia in merito?
Sì, ciao Emilia, buonasera, saluto te, saluto tutti. Lo dicevi, si stanno giocando delle gare valide per la Nations League, sono in campo, le partite sono iniziate alle 18, sia Georgia-Albania che Azerbaijan-Slovacchia, per quanto riguarda i calciatori del Napoli coinvolti. Da un lato Kvara, dall'altro Lobotka. Quando è passato un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo, l'Albania sta vincendo sul campo della Georgia, segnato Aslani dell'Inter, mentre al 62esimo in Azerbaijan-Slovacchia il risultato è di 1-1. La nazionale di Calzona e di Lobot, che era passata in vantaggio, ma i padroni di casa prima dell'intervallo hanno pareggiato. Questa sera, oltre a Italia-Israele, ci sarà anche Belgio-Francia, con la possibilità di vedere Cyril Ngong, che ha debuttato proprio nel match dell'Olimpico fra Italia e Belgio di qualche giorno fa.
Quindi Cyril Ngong, sì, Lukaku ha deciso di rimanere a Napoli perché ha deciso di continuare la sua preparazione, di continuare ad allenarsi per raggiungere la forma che Antonio Conte gli ha chiesto, la forma perfetta. Però io voglio ritornare al lunch match di domenica tra Napoli ed Empoli, come dicevo, al Castellani. E vabbè, piccola curiosità che riguarda proprio la gara, diciamo un po' di gossip. È una gara particolare anche per quel che riguarda la questione emotiva, perché i due allenatori, Roberto D'Aversa e Antonio Conte, si conoscono da più di 20 anni, sono amici, al punto che Antonio Conte è il padrino della figlia della figlia di Roberto D'Aversa. E vabbè, questo era un piccolo gossip. Prima di presentarvi i nostri due ospiti speciali e aspettando l'altra nostra ospite che arriverà a brevissimo, Eccola qua, la stavo nominando ed è arrivata. Ecco la nostra ospite. Credo ci sia. No, vabbè. Sta arrivando. Ok, si sta collegando, va bene. Nel frattempo, comunque. Eccola. Benvenuta a Calcio Sprint, alla vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e responsabile regionale del calcio femminile, Giuliana Tambaro. Buonasera Giuliana.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Grazie di essere intervenuta. È un piacere veramente posso darti del tu, Giuliana?
Assolutamente sì.
Grazie, quindi è un piacere averti qui con noi. Io vorrei partire subito con una domanda, diciamo, di attualità. Perché io parto dal presupposto, non parto dal presupposto, oggi diciamo il calcio è sempre stato un argomento da maschi, Giuliana, no? Si sa, è l'argomento degli uomini, però da un po' di anni non è più così. E io mi chiedo quanto il calcio femminile può aiutare a combattere, a superare la differenza di genere.
Allora, mi fai proprio un grande assist, perché io reputo che il calcio sia veramente un assist per superare tutte le differenze di genere, e lo stiamo praticando con questo, diciamo, spirito di integrare, di superare tutte le difficoltà, di superare quelli che sono i gap culturali. Non lo so, l'anno scorso facemmo una bella iniziativa che tutte le società scesero in campo con la fascia 15-22, il numero o in caso di violenza sulle donne, e fu accolto veramente da tutto il calcio e non solo da quello in rosa. Per questo stiamo lavorando tantissimo affinché si parti dalle più piccoline. Proprio sabato abbiamo fatto un open day con oltre 200 bimbe che avevano dai 5 anni ai 12 anni. È stato un momento di grande aggregazione con gli spalti pieni di genitori, e questa è stata la cosa più bella, perché un po' di tempo fa la figlia che voleva giocare a calcio, sai, un po' i genitori storcevano il naso, invece ora sono tutti contenti i genitori, e quindi vuol dire che stiamo facendo passi da gigante, facendo però un gioco di squadra con le società, con le famiglie e con queste piccole atlete.
Sì, perché io sono d'accordo, queste cose come la differenza di genere, la violenza, io penso che si debba partire dal basso, ma per il basso intendo sia come età, sia come la scuola, lo sport, si debba partire da zero, perché altrimenti poi arrivati a una certa età, da adulti, è difficile inculcare una certa mentalità. Io, Giuliana, ti passerei subito a Riccardo, che credo abbia una domanda per te.
Eccoci qua.
Esatto, grazie Emilia. Buonasera Giuliana. Allora,
ciao Riccardo.
Il presidente Abete ha aperto la possibilità, in caso di retrocessione delle seconde squadre in Serie C, al momento Atalanta, Milan Futuro e Next Gen, di accoglierle in Serie B. A tuo giudizio, ti chiedo, considerata anche la situazione, una domanda che ci sta, perché se pensiamo che Juve e Milan sono in difficoltà, ti chiedo se quale sarebbe l'impatto che potrebbe generarsi nei club di quarta serie lì dove fossero chiamate ad affrontare delle compagini più strutturate. Grazie mille.
Allora, ciao Riccardo, grazie per la domanda, però quando sono delle ipotesi e non sono ancora un qualcosa che si realizza, io preferisco praticamente bypassare la risposta. Quello che dico è quello di cui sono convintissima, che in generale, a partire veramente dal basso, l'Italia ha bisogno dei giovani, dell'impiego dei giovani, ha bisogno praticamente di far sì che si crescano delle filiere e questi vivai possano veramente emergere, perché poi abbiamo visto che comunque le nazionali minori, se le vogliamo chiamare così, fatte da ragazzini, stanno dando dei grandi risultati. Quindi bisogna fare questo accompagnamento e permettere, lo dico anche praticamente nei nostri campionati dilettantistici, quando noi invogliamo ad impiegare i giovani, proprio per consentire loro, diciamo, di viverla meglio, di crescere meglio. Quindi vediamo come sarà la proposta finale, e sulla scorta poi ci saranno quelle che sono tutte le decisioni. Però il presidente Abete è un dirigente sportivo lungimirante, competente, che ha sempre la soluzione migliore in ogni circostanza, e la troverà anche in questa.
Sì, Giuliana, io volevo farti salutare dal nostro direttore Pino.
Ciao Giuliana.
Ciao carissimo. Ciao carissimo. Voi avete un super direttore. Oltre ad essere Giuliana, un grandissimo giornalista, è un super papà, che è diventato il papà di tutti con le sue iniziative. Sta incarnando in toto lo spirito sociale del figlio.
Sì, sto portando avanti quelle che erano le sue idee, il suo modo di lavorare nel giornale
e il suo amore per il calcio femminile.
Hai voglia, come no? Ci siamo conosciuti per quello noi siamo stati i primi al Vomero ad andare al Collana e tutto. Ti volevo ringraziare della tua presenza, perché mi fa piacere vederti dal vivo quasi. Ti aspetterei da vicino qualche volta. Appena noi faremo anche, diciamo, le riprese televisive, perché c'è questa possibilità nel futuro, però, perché sennò sono troppe cose. Io faccio solo, aspetto solo risposte, non faccio domande, perché ci sta tutta, c'è la mia popolazione che ti vuole fare tante troppe cose. Ti ringrazio e poi ci sentiamo telefonicamente. E grazie sempre per tutte le news che mi mandi della federazione.
No, consentimi di ringraziare a te per l'invito, per questa bellissima iniziativa che racconta di sport, racconta di un territorio come ben sapete a me tanto caro. Non a caso ogni finale di Coppa Italia fase regionale io la vengo a fare proprio a Scampia, nel campo di Scampia, e in quell'occasione grazie a tutte voi le associazioni del territorio le coinvolgiamo tutte proprio per dire con forza il no alla violenza sulle donne, perché comunque siete esempio di integrazione e siete da premiare per tutto quello che fate sui territori. Avete la mia massima stima e, come sapete, il massimo appoggio per ogni tipo di iniziativa.
Grazie.
Giuliana, io approfitto per salutare il nostro Marco Lepore che è arrivato finalmente, che voleva chiederti una cosa, però io ti anticipo che con noi stasera c'è la storia del mondo arbitrale, ok? Ci sono due grandi, non ti dico i nomi, magari se c'è qualcosa, non lo so, poi ci incrociamo anche col mondo arbitrale femminile, sai, magari se ne può parlare. Però intanto io passo la linea a Marco, che deve farti anche lui una domanda. A te, Marco.
Sì, buonasera Giuliana, grazie per la partecipazione da noi. E avevo una curiosità. Diciamo che dopo gli ultimi fallimenti a livello di federazione, quello che è successo, mancate qualificazioni mondiali, europei fatti male, un po' di scandali qua e là, Gravina tiene duro e sembrava pronto a dimettersi, poi ha detto aspettiamo il 4 novembre, comunicheremo cosa vogliamo fare. La sensazione è che non voglia mollare la famosa poltrona, e tra i nomi che ho sentito ovviamente tra le candidature forti che potrebbero sfidarle c'è proprio quello di Abete. Intanto ti chiedo un parere su questa diatriba, questa posizione. Sembra che oggi dimettersi sia diventato uno sport veramente complicato, difficile, molto più difficile che tirare un rigore, che vincere uno scudetto, che vincere una Champions. E poi in virtù di quello che è un sistema di votazioni dove ogni club di B ha anche il proprio potere, vale un voto se ricordo bene, ci potrebbe essere veramente questo ribaltone, ritorno al passato con Abete. Grazie.
Allora, io mi auguro che il presidente Gravina non molli, perché è un ottimo dirigente. Gravina e Abete sono un ottimo tandem per il calcio italiano. Io mi rendo conto che dall'esterno ci sono sempre dei racconti, come giusto che ci siano. Illustri prima di me hanno detto che la verità è sempre soggettiva a secondo di come la si vuol leggere, però ti assicuro che il presidente Abete sta facendo tantissimo nella Lega Nazionale dilettante, ha ridato dopo un periodo un po' complesso dignità a tutti noi dilettanti. Il presidente Gravina è un ottimo dirigente e lo dicono, vi invito veramente a guardare quello che è il report del calcio italiano tra numeri ed attività svolte. Poi, come accade sempre in ogni buona dialettica politica in procinto di elezioni, ognuno praticamente ha un proprio racconto, però io mi auguro e ne sono certa che sarà così, che il presidente Gravina non molli e resta lì, perché la FIGC ha bisogno di lui, e il presidente Abete, come ci ha detto in più occasioni nella sua recente elezione, è lì guida faro per tutti noi dilettanti, e il tandem è giusto che sia così. Per ciò che concerne i pesi elettorali, dobbiamo aspettare l'assemblea del 4 di novembre con le relative modifiche dello statuto, quindi è un continuo work in progress. Però ti posso assicurare che tra Gravina e Abete il calcio è in ottime mani, e non lo dico perché posso apparire di parte, se sono di parte sono sicuramente dalla parte giusta, ma perché conosco oltre che i dirigenti gli uomini, e sono uomini di grande spessore, di grande valore, che sentono fortemente la responsabilità del ruolo che ricoprono. Come pochi ho visto, consentitemi, diciamo, avrò solo 46 anni, però ho iniziato da piccolina stare sui campi e ne ho conosciuto di dirigenti, e loro veramente sono il fiore all'occhiello del, non solo del calcio italiano, ma del calcio europeo.
Giuliana, io però ho un dubbio, c'è cioè un problema che nasce forte a livello giovanile.
Mi sentite?
Sì, sì, io ti sento bene, non so se tu mi senti.
Ok, no, scusatemi perché sto in viaggio. Sì, sì, ora ti sento, ti sento.
Okay. Allora, ho un dubbio fortissimo. Io sono un appassionato di calcio giovanile, lo seguo da tanti anni. E quello che io racconto negli anni è che i ragazzi, anche quelli più forti, forse Vlahovic, lo stesso Gaetano, che comunque fa fatica ad emergere in Serie A, nonostante per anni sia stato uno dei migliori giovani a livello giovanile, ma non a livello Napoli, a livello Italia, rientrava tra i due o tre più forti. Penso a Millico del Torino, tanti ragazzi che non sono riusciti ad emergere. Cioè, deve essere una sorta di ponte che permetta a questi ragazzi, finito il campionato primavera, di poter arrivare al professionismo. Poi non li vogliamo tutti in Serie A, sappiamo che è difficile, sono ancora troppo pochi i calciatori che riescono, che soffrono, perché spesso il percorso è primavera, Serie D, io dico vuoto, perché poi molti di questi finiscono la loro carriera dopo uno o due anni di Serie D. Qualcosa da questo punto di vista, io faccio fatica a vederlo, se ne è parlato tanto, si è parlato anche del discorso secondo squadre sulle quali tu hai risposto a Riccardo, se non sbaglio, però mi manca un pezzo, cioè noi ci perdiamo troppi talenti che non riescono a fare quel salto rispetto ai paesi concorrenti, non so se sei d'accordo.
Io penso che praticamente i casi vadano esaminati anche, diciamo, per l'ambiente che circonda. Per esempio, io oggi gioisco. Perché gioisco? Perché un classe 2010 ex Blue Devils, Russo Mando, che noi abbiamo portato con noi nella nostra rappresentativa a Campana, e vi ricordo, permettetemi questo atto di esaltazione del calcio giovanile campano, siamo arrivati dopo quasi mai accaduto con due rappresentative under 15 e under 17 alle finali nazionali, e è stato convocato nella nazionale under 15. Vi posso assicurare che si sta lavorando tantissimo per far emergere i giovani. Però ve lo dico, dai miei 46 anni, molto praticamente è stato fatto, molto deve essere fatto, e vi dico anche un'altra cosa, i giovani, diciamo, di un ventennio fa non sono gli stessi giovani di oggi. Se prima praticamente quello spirito di sacrificio, ma anche quella capacità di non demordere, oggi sarà, diciamo, per tutto quello che ci circonda, e meno, diciamo, attiva in ogni singola persona. Perché io dico sempre, guarda che ci sono persone che sono arrivate dopo tanti sacrifici, e questo deve entrare un po' nella cultura di tutti i giovani, che il calcio è sacrificio, bisogna essere atleti, e quindi qua c'è un lavoro che deve essere fatto ancora con più insistenza. Io però, guarda, ne guardo altri di giovani che comunque sono arrivati in Serie A, e mi auguro che ne arriveranno altri, però molto dobbiamo ancora fare, e lo stiamo facendo partendo proprio dalla base. Grande contributo sta arrivando proprio dal mondo dei dilettanti.
Io, Giuliana, a proposito di giovani e quant'altro, vorrei passare la linea a Marco, perché devi sapere che il nostro Marco è il nostro esperto di calcio giovanile, quindi ci aggiornerà sulle ultime novità. Vero Marco?
Sì, certo, Emilia, con piacere. Allora, a livello primavera sappiamo che c'era la sosta, quindi Napoli non ha giocato, ritornerà la settimana prossima in campo nel derby De Laurentiis, no? Napoli-Bari ci sarà la settimana prossima. Vediamo la squadra di Dario Rocco, dopo le prime due sconfitte, tra l'altro una col Frosinone capolista, ha ottenuto due successi entrambi col punteggio di 3-1. Passando alle altre formazioni giovanili, vediamo se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché se lo vediamo mezzo pieno, diciamo, imperforabilità della difesa partenopea, 3 partite, 0 gol subiti. se lo vogliamo vedere mezzo vuoto, 3 partite, 1 rete segnata, perché a livello under 17 la formazione di Mister Annunziata, che era partita bene nelle prime 2 giornate, poi ha avuto una fase di calo, ha pareggiato 0-0 nel derby del Volpe a Salerno, quindi un pareggio che li porta 8 punti in classifica, a metà classifica. Invece a livello under 16, under 15, noi che cosa avevamo? L'under 15 era la formazione che stava dando più soddisfazioni. I ragazzi di Mister Galizia avevano vinto le prime 2 partite, in mezzo c'era stata una sosta, perché sai che nel campionato under 15, under 16 a rotazione una formazione riposa, e ha ottenuto il 3° successo ancora ieri col Palermo. La rete di Petriccione nei primi minuti, rete nata da un errore, sembra un po' ridicolo dirlo, per un'uscita dal basso da parte dei difensori del Palermo, si ruba palla e Petriccione insacca. La prendo un po' a scherzare, perché secondo me in quella fascia d'età bisognerebbe soprattutto far emergere il talento e abbandonare gli schemi o le idee di costruzione del calcio maggiore. Quindi Napoli under 15 di Mister Galizia, 3 partite, 3 vittorie, testa della classifica assieme a Empoli e Roma. Napoli under 16, 3 partite, 3 pareggi, perché Napoli-Palermo termina 0-0. Partita con poche emozioni, e alla fine la partita, anche dopo questo turno, il Napoli resta imbattuto, ma ahimè non ha ancora fatto la prima vittoria. Per chiudere, ti dico, settimana prossima, indovina con chi gioca il Napoli under 15 capolista? Prova a buttarti. In realtà, oltre ad Empoli-Napoli di prima squadra, ci sarà un Empoli-Napoli under 15 e un Empoli-Napoli under 16, quindi anche lì si giocheranno il primo posto in classifica. Partita molto 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 interessante, presumibilmente l'orario dell'under 15 potrebbe essere molto simile a quello della prima squadra, se non sbaglio Empoli-Napoli alle 12.30, correggimi se sbaglio, e a livello giovanile aspettiamo sempre i comunicati, potrebbe essere proprio quella la fascia oraria. Chiudo dicendo che il campionato primavera 1 anche era fermo, e quindi si ripartirà la settimana prossima con la Fiorentina capolista, e basta.
Come sempre perfetto, grazie Marco, grazie degli aggiornamenti. E io adesso devo andare a presentare i nostri ospiti. Come ti dicevo, Giuliana, la storia del mondo arbitrale, e abbiamo con noi, diciamo, il nostro amico ospite fisso, e che non ha bisogno più di presentazioni, perché è Rosario Lobello. È Rosario Lobello da Siracusa, però stasera è accompagnato, come diciamo un pochino di anni fa, dal suo guardaline storico, Elio Gervasi. Buonasera ragazzi.
Ciao. Grazie per le ragazze, eh.
Buonasera Rosario, buonasera Elio, e grazie di essere con noi a Calcio Sprint qui su Radio IBR Scampia.
Scusate, no, vi anticipo un piccolo problema tecnico. Questa sera non so perché il telefono si riscalda e quindi mi disattiva internet. Quindi se c'è qualche problema è la prima volta che capita, ma la prossima volta cercheremo il collegamento direttamente col PC, col quale non riesco a dialogare stasera. Ho attivato un altro telefono, ma non ci riesco. Dobbiamo prevedere anche questa emergenza, che è la prima volta che si verifica. Ma
Rosario, si dice il bello della diretta, non ti preoccupare, il bello della diretta.
Lo so, purtroppo può succedere. La prossima volta ci, diciamo così, facciamo una buona prevenzione. Sai che gli arbitri, quelli bravi, la prima cosa che, della quale si cura è la prevenzione. E quindi la prossima volta proveremo anche queste altre soluzioni, in modo da non essere interrotti. Mi dispiace, ma la colpa è della perché mi dice il telefono, mi spunta una scritta che mi comunica che il telefono è in surriscaldamento, quindi mi stacca. Senti, speriamo che tenga fino al
Rosario sarà riscaldato, perché stasera gioca la nazionale di Spalletti. Stasera giochiamo contro Israele per la fase a gironi di UEFA Nations League, ed io vorrei dare ai nostri ascoltatori, ai nostri amici che ci fanno compagnia, la formazione ufficiale dell'Italia. Abbiamo Vicario in porta, chiaramente, Calafiore, Bastoni, Di Lorenzo, Cambiaso, Tonali, Frattesi, Fagioli, Raspadori, il nostro azzurro Jack Raspadori, e Retegui. Quindi in bocca al lupo Azzurri e cerchiamo di portarla a casa. Buongiorno, il nostro Alessandro, buongiorno. Partirà dalla panchina sperando che ci sia spazio anche per lui. Grazie Emanuele, sei sempre prezioso. Allora, quindi ritorniamo ai nostri ragazzi da Siracusa. Dovete sapere che Rosario ed Elio Gervasi, a parte che sono amici da 60 anni, hanno iniziato insieme in Serie B e insieme a Pietro Nicolosi erano la storica terna degli anni 80. La terna del terrore, ragazzi, possiamo dire così? Raccontateci, insomma.
Senti, io stasera comunque lascerei più spazio a Elio, perché io ormai sono un abitué, quindi mi metto un attimo da parte e niente, mi anticipo solo questo. Sì,
Elio, tanto com'era per Rosario? Poi... Elio, com'era Rosario in campo?
Rompi cazzo, no.
Dai, fuori dal campo
era diverso, invece in campo accettava tutti i nostri consigli, tutte le nostre chiamate, tutte, non c'era bisogno di auricolare per poterci battere, ci guardavamo in viso che sapevamo con gesti che cosa intendavamo dire, perciò no, I tempi erano diversi, ma comunque ci si intendeva con uno sguardo.
Sai che cosa pensavo? Mi veniva in mente, c'è stato qualche episodio che magari ha suscitato ilarità fra voi, qualcosa di divertente, per cui non lo so, magari non vi siete capiti subito, c'è stato un qui pro quo tra di voi?
Ma dunque, allora, l'unico che posso dire questo qui, in occasione di una partita Juventus-Verona...
Gliel'ho già raccontato, è lui l'assassino, ti ricordi che abbiamo raccontato?
Elio sì, fece una segnalata... Faccelo ricordare da Elio, Rosario. Ci siete... Non ci siete, eccoli là. Ok, andiamo avanti. Sicuramente, come ha detto Rosario, c'è un problema di telefoni, di collegamento, eccetera, eccetera. Io nel frattempo ritornerei un attimo alla partita di stasera, perché credo che abbiamo perso anche Giuliana Tambaro. Stasera sono tutti uccelli di bosco. Vabbè, eccola qui, no, è andata via. Giuliana, ci sei?
Ci sono, mi devo scusare, però
okay.
Vi ringrazio immensamente per l'invito, grazie di vero cuore ovviamente Forza Italia, un bacione a Pino, consentitemi pure di salutare il vostro tecnico Valerio, che è un mio carissimo amico. Complimenti a voi ragazzi per come seguite il calcio giovanile, la penso come voi, che bisogna, diciamo, più che sugli schemi, lavorare sul talento di questi giovani scugnizzi napoletani, che sono certa praticamente veramente sono il futuro del calcio italiano. Grazie per tutto quello che fate, per le informazioni, un saluto alla classe arbitrale storica, grazie, perché praticamente io sono lavoro tantissimo per tutti quanti voi, pure con i piccolini, con le società. Chiediamo sempre che praticamente i loro piccolini facciano anche il corso per arbitro, in modo tale che, visto che c'è la possibilità del doppio tesseramento, possono comunque capire anche dall'altra parte cosa significa arbitrare uno contro 22 come prima volta, con tante emozioni. Grazie davvero di vero cuore per tutto quello che fate e per avermi invitato. Buona serata a tutti e Forza Italia.
Grazie Giuliana, grazie mille, buona serata a te, grazie. Ecco qua, allora dicevo, ritorniamo alla gara di stasera, perché almeno per me vedere Jack Raspadori dal primo minuto è stata un po' una sorpresa. Tu che ne dici, Marco?
Beh, se la giocavano lui e Pellegrini in questo momento è squalificato, io me lo aspettavo, insomma era già stato in ballottaggio nella gara col Belgio, Speriamo, dai, perché Jack nell'ultima in nazionale, quella dove ha giocato titolare, anzi, se non sbaglio, subentrò, magari poi chiede Emanuele e Riccardo in regia, che sono molto più attenti di me, se cominciò da titolare o meno, e lo diamo ai nostri ascoltatori in quella partita in cui dove andò anche a segno, però secondo me in nazionale sta dando il meglio. Lui gode della fiducia di Spalletti, lo sa, non deve dimostrare nulla a Spalletti, quindi secondo me ha fatto bene a metterlo in campo, e io sono convinto che farà una bella gara. Match importantissimo, perché leggevo che vincere oggi con Israele significa al 99,9%, ci sono delle combinazioni che riguardano, se non sbaglio, il girone centroamericano, eccetera, permetterebbe all'Italia di essere testa di serie nei sorteggi dei mondiali. E in questo momento l'Italia non si può permettere di non andare ai mondiali, perché la generazione dei Riccardo e degli Emanuele, per dirne, ancora non hanno visto un mondiale seriamente, cioè forse non ha, ma l'hanno visto, ma con cognizione da giornalisti, secondo me se lo ricordano, poi dopo glielo chiederemo, sono curioso. Intanto subito Riccardo mi ha ricordato che Raspadori con la Francia subentrò ed andò in rete, sono preparatissimi questi ragazzi. Io sono convinto che possa fare bene, è una partita che ha anche tanti significati a livello politico, non mi piace la politica nel calcio, mi piace pochissimo, io vorrei guardare la partita, tifare per la mia squadra e sperare che l'Italia possa avvicinarsi con un sorteggio favorevole a questi famosi mondiali. Mi fermerei qui.
Marco, io lo so che non ti fermeresti qui, perché noi abbiamo Gervasi e Lobello insieme, e so già che non ti fermeresti, però dobbiamo passare proprio due minuti alla partita del Napoli, alla prossima partita del Napoli, che si giocherà domenica, abbiamo detto, al Castellani, per il lunch match delle 12:30, ottava giornata di campionato. Io vorrei un attimo chiedere ad Emanuele Arinelli, come sempre Empoli-Napoli è una partita ostica, si sa, e il Napoli nei precedenti ha solo due vittorie, una con Sarri e l'altra quella dello scudetto con Spalletti. Ci dobbiamo aspettare la stessa partita difficile, Emanuele, secondo te?
Beh, sicuramente quest'anno ogni partita ha la sua difficoltà. Quest'anno proprio, almeno secondo me, il campionato di Serie A si è un po' equilibrato, perché le piccole hanno alzato il livello e magari le grandi stanno un po' acciaccando per strada. Sicuramente l'Empoli è una delle squadre più in forma di questo campionato, e ovvio col Napoli ha una tradizione particolare che conosciamo tutti quanti, da rimonte rocambolesche a gol da fuori clamorosi. Basta pensare all'anno scorso, a quel Napoli-Empoli 0-1 con Kovalenko al 92esimo, dove poi ci fu l'esonero di Garcia. Sicuramente l'Empoli è una squadra che quest'anno, dopo la salvezza in extremis l'anno scorso contro la Roma, ha alzato la qualità soprattutto in attacco con gli acquisti in prestito tra Colombo, Solbakken, Pellegri, Sebastiano Esposito, che il giocatore dell'Inter dopo il prestito in Svizzera sta trovando spazio in quel di Empoli. E l'Empoli, appunto, un allenatore, ne abbiamo già citato prima, che è Roberto D'Aversa, che è il re, possiamo dire, degli inizi di campionato, perché l'anno scorso vinse il premio come miglior allenatore del mese quando era a Lecce, e quest'anno sta stupendo veramente, veramente bene con l'Empoli. Cioè, l'Empoli ha perso la sua prima partita in campionato domenica contro la Lazio a Roma, ed era addirittura andata in vantaggio, poi 0-0 con la Juventus, addirittura espugnato l'Olimpico, in questo caso contro i giallorossi, che erano allenati ancora da Daniele De Rossi, poi un ottimo pareggio in quel di Bologna, e poi il clamoroso passaggio di turno in Coppa Italia contro il Torino di Vanoli. Quindi sicuramente è una squadra difficile da battere, soprattutto in casa, perché non hanno mai perso e concedono anche pochi gol. Quindi sicuramente il Napoli non deve, e sicuramente non lo farà, sottovalutare la gara, perché l'Empoli è una squadra che ti può sia impostare la partita, quindi magari quando il Napoli sarà più schiacciato, ma sia partire in contropiede, perché con Giassi da una parte, Pezzera dall'altra, i già citati Esposito, Solbakken, possono creare sicuramente fastidi.
Allora noi aspettiamo di vedere il Napoli in terra toscana. Io volevo chiedere a Riccardo se ci sono aggiornamenti in merito alle partite dei nostri azzurri impegnati in nazionale.
Sì Emilia, siamo praticamente nei minuti di recupero, è sempre in vantaggio l'Albania sulla Georgia per 1-0 col gol di Aslani, mentre la Slovacchia si è portata sul 3-1 in Azerbaigian e il nostro Stanislav Lobotka è rimasto in campo 84 minuti. Le partite stanno per concludersi.
Va bene, allora noi... Certo. Sì, dimmi no, Riccardo. Scusa, dimmi.
No, concludi tu.
No, dicevo, allora noi... Tu mi fai un cenno, io ti ripasso la linea senza problemi. Ok. Marco, dicevamo prima che sicuramente ci sono delle possibilità che Alex Meret non sia in campo nemmeno contro l'Empoli domenica, perché si sta ancora allenando a parte. E, eccoli, siccome noi abbiamo questi due giovanotti che vanno e vengono stasera, sono Ciel di Bosco, io ne approfitterei prima di parlare di Meret. Marco, anzi, ti passerei subito la linea perché so che devi fare la domanda a Rosario e ad Elio.
Sì, grazie. Intanto fatemi salutare anche Leo Gervasi, che conosco per la prima volta, parlo per la prima volta. Rosario ormai è amico storico, quindi ho fatto mille domande. E, avevo due curiosità. La prima è, sono veloci però, Emilia, ti tranquillizzo. La prima è, la figura dei guardalinee oggi col VAR, cioè nel senso che mi sembra che guardalinee oggi sia deresponsabilizzato, mi sa che... Non so se mi sta sentendo, però la figura dei guardalinee mi sembra deresponsabilizzata, perché tanto in caso di errore c'è il VAR che forse sul fuorigioco i dubbi li azzera davvero. E poi volevo chiedere se non parliamo di maglie per una volta, so che quelle con le strisce danno un po' più fastidio, in passato a molti arbitri provocavano, diciamo, degli effetti diversi, però in generale, quando si è un personaggio importante di qualunque questa squadra sia, è difficile a volte relazionarsi se questo personaggio è un po' arrabbiato, contrariato da una decisione. Cioè, si ha una maggiore tolleranza per il rispetto nei confronti del campione. Grazie.
Stasera mi sa che... Marco, mi sa che stasera hai problemi di linea. Sarà... Ci ascoltate, Rosario, Elio? No, va bene. Allora proseguiamo, andiamo avanti. Sì, magari aspettando tempi migliori. Io, Marco, ti stavo chiedendo una cosa. Siccome quasi probabilmente, anzi quasi sicuramente, Meret non sarà in campo perché si sta allenando a parte ancora, dovrebbe esserci ovviamente di nuovo Elia Caprile. Meret dovremmo rivederlo con il Lecce la prossima settimana al Maradona. Quanto, proprio perché dicevamo che la gara con l'Empoli è sempre ostica, quanto inciderà secondo te?
Allora Gabriella, io ti dico la mia, mi piacerebbe poi allargare se c'è tempo il discorso su Meret. Ricordo bene la domanda che hai fatto a Carlo Verna tu la settimana scorsa sul rinnovo Meret o meno, e te la amplio dicendo, a me sembra che trovo tante similitudini tra il caso Meret e il caso Zielinski, due bravi ragazzi affezionati alla piazza napoletana che però continuano a non vedere questo contratto rinnovato. Siamo arrivati a ottobre, metà ottobre, a febbraio questi possono firmare, nel senso che possono andare dove vogliono, sono dei professionisti. Non mi è piaciuto all'epoca come si comportò Zielinski, perché quando chiamato in causa poi da febbraio in poi tirava indietro il piede, mi ha dato molto fastidio. Però io vedo molte similitudini tra il caso Zielinski e caso Meret, e anche qui con caratteri diversi ma non diversissimi, la vicenda rinnovo Kvaratskhelia con la vicenda rinnovo Osimhen. Cioè mi sembra che queste sono le due ciliegine da portare a casa subito in questo mercato, e la fiducia che io in Antonio Conte deve portare assolutamente a chiudere questi contratti. Perché? Perché Napoli deve decidere, può anche decidere di non rinnovare Meret perché si sente tranquillo con Caprile, ci sta, però deve dare una linea chiara, come ha sempre fatto da quando c'è Conte. E rispondo alla tua domanda per non cubare troppo tempo, io mi sento molto tranquillo con Caprile. Caprile un paio di errori li ha fatti, penso alla Coppa Italia, quell'uscita che probabilmente meritava il rigore, un paio di interventi dove non è stato perfetto, in realtà non ha subito grandi iniziative sul gol, sull'unico gol preso io non mi sento di responsabilizzarlo perché passa tra le gambe di Buongiorno, quindi è difficile da vedere. Apro una parentesi, fosse stato Meret cosa succedeva? Apriti cielo, Meret non è buono, non è all'altezza di stare a Napoli, eccetera eccetera. Però io dico anche che secondo me siamo in buone mani sia con Caprile, che forse ha accelerato il suo processo di crescita a Napoli. Io me lo sarei aspettato un pochino più avanti, invece l'infortunio ci sta restituendo un secondo titolare. E ti apro l'ultima parentesi dicendo: un momento, Caprile sta facendo benino, non è stato troppo sollecitato, ma se Caprile comincia a fiutare la titolarità, quest'anno probabilmente accetterà la panchina, ma siamo sicuri che col rinnovo di Meret Caprile accetti di essere un secondo, anche se l'anno prossimo c'è Champions, Coppa Italia e basta fondamentalmente, speriamo magari Supercoppa perché vinciamo uno dei due trofei, eccetera. Cioè, il problema sorge, secondo me qui conta la chiarezza che ha sempre dato Conte. Io punto su Meret, io punto su Caprile, li voglio tutti e due come ha fatto la Juve con Szczęsny e Perin per anni, però stabilendo che Szczęsny era il capitano e il titolare, Perin ne giocava 10, 15, 20 l'anno per mille vicissitudini. Non so tu come la pensi.
Marco, mi piace tantissimo il tuo ottimismo, perché hai detto noi l'anno prossimo giochiamo la Champions, e io sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te. Siamo
la
solo
giochiamo.
La giochiamo, ecco, bravo. Ti ripeto, sono d'accordo, ovviamente siamo all'inizio del campionato, però voglio dire, vincere aiuta a vincere e noi domenica ce la metteremo tutta. Ma sono d'accordo anche sul discorso che hai fatto di Caprile, perché secondo me quando subentri al titolare, adesso in caso di infortunio, ma più o meno è sempre così, il giocatore che si infortuna poi dà spazio a quello che faceva panchina fino a poco prima, e quindi può mettersi in mostra, può giocare, può farsi vedere il suo, chiaramente il suo valore, il suo... Non sarà più facile che si accontenti di restare lì. Io però devo passare la linea a Riccardo, che ci aggiornerà sui risultati finali, vero Riccardo?
Sì, grazie mille, non è cambiato nulla rispetto al flash di poco fa. L'Albania ha vinto in Georgia per 1-0, ripetiamo, gol di Aslani e Kvara in campo 90 minuti, mentre in Azerbaijan-Slovacchia vittoria della nazionale di Calzona e Lobotka per 3-1, Lobotka che è rimasto in campo per 84 minuti. Aggiungo che poi nel pomeriggio il Camerun ha battuto il Kenya per 1-0 e chissà è stato titolare, ha disputato tutti i 90 minuti, e che in Belgio-Francia, che si giocherà tra poco alle 20:45, Belgio e Francia sono due avversari dell'Italia del gruppo di Nations League, Cyril Gong partirà ancora dalla panchina. Un ultimo flash, volevo aggiornare sulla situazione d'Italia-Israele. Sappiamo che Udine in queste ore è sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda l'ordine pubblico, non c'è stato alcun ferito nella manifestazione organizzata nel pomeriggio al di fuori dello stadio, quindi sul versante dell'ordine pubblico nessun problema, speriamo che non ci siano novità in serata.
A proposito di... grazie mille Riccardo, a proposito di Caprile, di cui parlavamo poco fa con Marco, Caprile, ha esordito col Napoli, subentrando in Juventus-Napoli, proprio come accadde a un altro storico portiere del Napoli, Pino Taglialatela. Marco, sempre grazie, sempre preciso su tutto. Eccoli qua, abbiamo Rosario ed Elio. Io ne approfitterei, Marco, però dovresti stringere la domanda, perché magari
la stringo,
potrebbero sparire di nuovo.
Ok, allora la stringo. Chiedo la figura del buonasera Gervasi, la figura del guardaline con VAR oggi, che praticamente aiuta in qualunque momento in caso di grave errore, e poi sì, è più difficile, cioè, o forse più facile accettare una protesta di un personaggio importante, qualunque maglia indossi, un capitano che magari ha fatto la storia del calcio in generale. Buonasera anche a Rosario, ovviamente, l'avevo salutato prima. Grazie.
Devo rispondere con me la domanda. La domanda è Elio, sì, no, stasera lasciamo spazio a lui, eh. Dunque, allora, dando la figura del guardalino adesso è sminuito di molto. Uno, perché prima c'erano le terne fisse e io conoscevo i modi di arbitrare di Rosario Lobello come lui conosceva quando mi doveva segnalare una cosa, già con guardandoci in viso. Sapevamo che cosa dovevo dire a Lobello, di conseguenza c'era più affiatamento. Oggi si incontrano magari 2-3 volte l'anno, ma è sempre una presenza che non è come se fossero una terna fissa. Questo è il primo. Poi adesso sono agevolati con cuffie, con tante cose. Invece a quei tempi bastava un cenno d'intesa, bastava una segnalazione che avevamo noi per modificare eventualmente qualche atteggiamento che da punire o meno. Ritornando poco fa che mi avete chiesto
Ecco, non duriamo più di tanto. Vabbè, in attesa di ricollegarci con Rosario ed Elio Gervasi, io continuerei con una domanda proprio secca ad Emanuele. Emanuele, ti convince questa formazione di Spalletti?
Sicuramente ci sono stati dei cambi rispetto all'ultima partita. È ovvio, l'Italia è nettamente favorita rispetto all'Israele e secondo me, non voglio gufare o dare pronostici perché sono scaramantico, però l'Italia vincerà stasera. Mi sorprende e sono curioso di vedere la prova di Fagioli in mezzo al campo. Di Fagioli chiesi all'epoca, quando ho incontrato al Santo Bono Spalletti, gli feci la domanda sia su Fagioli che su Ricci, mi ha risposto appunto con i giovani, questi giovani vanno lanciati e vanno inseguiti. Sicuramente mi ha sorpreso in questa formazione il non schieramento dal primo minuto di Alessandro Buongiorno, che è stato preferito anche questa volta a Bastoni. Per il resto l'Italia deve assolutamente vincere e convincere, perché come ha detto anche prima il carissimo Marco Lepore, e arrivare primi in questo girone garantirebbe essere testa di serie al prossimo mondiale, che speriamo di arrivarci, perché ti rispondo alla domanda che hai fatto prima. Io di mondiale ne ricordo uno, ero piccolissimo, nel 2014, ricordo in quell'Italia-Inghilterra, ricordo di notte, a mettere le sveglie di notte, ma proprio ricordi nitidi, e ricordo però la delusione di quell'Italia-Uruguay 0-1, che speriamo noi di questa generazione di vederne un altro mondiale, perché veramente non si può.
Sono d'accordo, io me le ricordo i mondiali perché ho qualche annetto più di te, Emanuele, però manca da troppo tempo, ma veramente da troppo tempo. Rosario, Elio, ci siete? Non mi sentiamo, eccoli, ok. Rosario, io ti devo fare una domanda perché abbiamo ancora pochi minuti, quindi li vorrei sfruttare. Vorrei chiederti...
Stasera speriamo che passino presto, l'altra volta non passavano, cioè speriamo che non passino, l'altra volta passavano presto e ora speriamo che passino prestissimo, perché ci sentiamo in difficoltà, purtroppo è una sera particolare, volevamo parlare però la rimandiamo, eh.
La rimandiamo, assolutamente la rimandiamo. Rosario, non facciamo passare inutilmente i minuti, ascoltami. Allora, volevo chiedere a te, perché non ci racconti un aneddoto che riguarda te ed Elio? Qualcosa che i nostri ascoltatori, sai, come diciamo a Napoli, provoca quel friccicarillo, no?
Senti, mi è venuto così in mente. Allora, fra i tre, diciamo quello che era un poco più tirato era Pietro Ricolosi, no? E allora loro dicono, e qua e là le mance ci pensi tu? E dico, guarda, ma io corro come, forse corro più di voi, quindi le mance, le cose, me le e dico, quelle poche, attenzione, stiamo parlando di 400.000 lire, diciamo, per la prestazione rispetto a 250, quindi parliamo davvero di barzellette. Mi sentite?
Sì, sì, ti ascoltiamo, continua, vai. Eccoli qua, non ti ascoltiamo più, andiamo avanti, ritorniamo ad Empoli Napoli e volevo dare un dato. Anzi, un dato che ha riportato in effetti stamattina la Gazzetta dello Sport, e cioè ha stilato una lista dei calciatori di Serie A che hanno recuperato più palloni finora. Al primo posto non c'è un azzurro, ve lo dico subito, c'è un centrocampista del Lecce, Ramadani, però sul podio abbiamo i nostri Lobotka e Anguissa. Ramadani 60, Lobotka 49, Anguissa 45. Marco, ma che tesoro abbiamo noi a centrocampo?
Mamma mia, Emi, ma quando parlavamo veramente di persone contate, ora vedi Lobotka che è un pilastro. Ieri ho sentito l'intervista, non so se l'hai ascoltata, di Guardiola da Fazio, e che era uno spettacolo, e Guardiola è uno di quelli che ama il calcio spettacolo, la prima cosa da tempo sta chiedendo. Io lo vorrei Lobotka, tra l'altro pare che l'avesse segnalato quando era nell'Under 21 della Slovacchia, avevo letto questa curiosità, quindi di Lobotka non si sprecano, cioè basta parlare di Lobotka perché è troppo un fenomeno, ricordo quanto lo prendevamo in giro nel primo anno nella gestione di Gattuso, io per primo e me ne scuso dicendo ma... Né carne né pesce, datemi Diego Demme, non mi veniva il cognome, e dicevo non è nessuno, ne giocava una ogni 10-12, tra l'altro in una coppia con Demme che era una coppia da pochi gol, proprio come quella con Anguissa. Che trasformazione e quanti meriti ha avuto Spalletti. Forse uno degli errori di Garcia dell'anno scorso fu proprio quella di dire ok, si può giocare anche diversamente da avere Lobotka al centro del villaggio, per usare un'espressione che a lui piace. Di Anguissa io lo dico, penso che sono stato il primo a dirlo, da Verona Napoli Anguissa ha sbagliato il primo tempo col Parma come tutta la squadra, e il primo tempo col Como come tutta la squadra, anche nelle partite col Modena, anche nelle partite col Verona Anguissa era l'unico che veramente era già in palla e ci ha provato, quindi nulla da dire. Se poi ci mettiamo quegli altri due scozzesi che sono arrivati e Floruscio che ha avuto rassicurazioni da Conte che insomma avrà il suo minutaggio, che bello il centrocampo azzurro, veramente io mi sento come per i portieri, mi sento tranquillo.
Sì, sono d'accordo perfettamente con te, è veramente un piacere vedere giocare Lobotka con quella classe, ma anche Anguissa è ritornato quello di una volta, quindi ben venga. Credo che abbiamo di nuovo Rosario Lobello ed Elio Gervasi. Sì, li abbiamo. E Rosario, facciamo così, proviamoci per l'ultima volta, ci stavi raccontando un aneddoto, proviamoci per l'ultima volta.
Tanto fissiamo l'appuntamento, purtroppo si scalda, la prossima volta ne terrò un altro di telefono in modo che non si scaldi, forse ho fatto male a caricarlo prima, non lo so, la prima volta che capita, vabbè, c'è sempre... Quindi stavo dicendo, allora Pietro era un po' così, allora c'era il problema di dare la mancia in albergo a quello che portava le valigie, vabbè? Allora io avevo stabilito salomonicamente che l'ultimo al quale sarebbe stata depositata la valigia avrebbe pagato, va bene? Mi senti?
Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Vai, vai.
Bene. E allora, questo cominciava, il primo, il secondo. Appena arrivava al secondo...
Ci abbiamo provato. Non possiamo dire di non averlo fatto. Andiamo avanti con la nostra prossima partita, perché chiaramente io come tutti i miei colleghi, chiaramente siamo ansiosi della ripresa del campionato, aspettiamo con ansia perché tifiamo Italia, non vediamo l'ora, come ha detto il nostro Marco, di rivedere l'Italia una grande competizione, ecco, i mondiali, eccetera, eccetera. Però noi siamo napoletani, siamo partenopei e quindi aspettiamo con ansia di rivedere il nostro Napoli. E quindi chiaramente la prima, anche se volevo aggiornare sui dati della gara con Lecce, quindi la prossima dopo l'Empoli è già sold out, il Maradona è già sold out o quasi. Questo significa che i supporters napoletani, gli azzurri, non lasciano solo il Napoli. Questo accordo, questo affiatamento tra Conte, i tifosi, la squadra che sta sudando la maglia, come aveva chiesto Conte dal primo momento, è palpabile e si va avanti così. Però ritornando a Empoli-Napoli, Riccardo, tu pensi che potrebbe esserci, io la butto lì, ma io penso che scenderanno in campo i titolari, quindi ci sarà Politano, ci sarà Kvaratskhelia, ci sarà Lukaku, ma troverà spazio anche David Neres dopo le ultime prestazioni, insomma non fa rimpiangere nulla il brasiliano, diciamo ce l'ha tutta.
Guarda Emilia, io penso che si proseguirà sulla falsa riga delle partite, delle formazioni scese in campo finora. È un turno di campionato comunque quello che segue la sosta, sempre un po' pericoloso, in cui certi meccanismi, specie inizio anno, potrebbero in qualche modo essersi persi nelle giornate in cui non si è giocato. Poi con i nazionali sparsi in giro per il mondo è difficile provare esperimenti o comunque nuove soluzioni, specie quando si è inizio stagione. Però penso che Neres possa entrare tranquillamente a gara in corso e mostrare quello che è il suo potenziale, come è stato per l'ultima partita contro il Como. Il suo gol comunque ha chiuso una partita, un secondo tempo, certo non di sofferenza quanto il primo, però sicuramente spigoloso. Io penso che Conte dalla partita contro il Lecce e in previsione del tour de force che attende gli azzurri, Milan, Atalanta, Inter e Roma nelle prossime gare dopo il Lecce, ecco, potrà iniziare a pensare a qualche esperimento, anche perché poi ricordiamolo che la gara contro il Milan capiterà nel turno infrasettimanale martedì 29 e quindi sarà necessario per forza di cose rodare qualche meccanismo. Quindi io penso che contro l'Empoli si proseguirà su quanto è stato fatto finora, mentre invece per la partita contro il Lecce potremo vedere qualche modifica in previsione poi del tour de force che riguarderà gli azzurri. Però Neres, io sono sicuro che di qui alle prossime settimane saprà ritagliarsi sempre di più il suo spazio, continuando con le prestazioni che abbiamo visto finora.
Siamo in chiusura, quindi proprio ultimo minuto di trasmissione. Ci dispiace chiaramente perché il tempo vola quando parliamo di calcio, di Napoli, di nazionale, eccetera eccetera. Marco, domanda secca: Olivera o Spinazzola?
Allora, scusa, avevo un problema. Ti spiego, Olivera è l'ultimo che arriva. È l'ultimo che arriva a disposizione di Conte. Essendo Oliveira chiaramente il titolare e Spinazzola la riserva, ma mi pare che Conte lo abbia chiarito, in questo momento queste sono le gerarchie, mi aspetto Spinazzola titolare con Oliveira che magari subentri in caso di necessità. Aggiungo in 15 secondi, integro quello che dice Riccardo, io mi aspetto poco turnover da Conte. Conte è alla inglese, è un allenatore in inglese, quindi stile Guardiola, ma anche stile Ancelotti, giocano gli 8-9 titolari fondamentali e poi ne cambia 1-2 che non sono fondamentali. Parliamo di proprio Spinazzolo Oliveira, parliamo di qualche cambio magari a centrocampo. Una volta gioca McTominay, magari un'altra volta poi decide di giocare col centrocampo a due. Saranno piccole modifiche, perché? Perché lui l'ossatura la vuole tenere, e in questo momento Empoli e Lecce devono essere 6 punti, perché quei 6 punti ti permettono di andare con l'entusiasmo, di incanalare ancora entusiasmo. Quelle partite, anche se metti titolari, intendo Milan, Inter e Atalanta, non è detto che le vinci. Empoli e Lecce le devi vincere assolutamente.
Ok, allora, come diciamo sempre noi, forza Napoli. Siamo in chiusura, io saluto velocemente, per non essere sgridata come sempre, Valerio Granato alla regia, i nostri due fonici Riccardo Cerino ed Emanuele Arinelli, grazie ragazzi, grazie Marco Lepore da Monza. Saluto tutti voi che siete stati con noi, vi do appuntamento a giovedì per una nuova puntata di Calcio Sprint, e che dire, Forza Italia, ovviamente si gioca tra poco, e buona serata, ciao.
Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.